deve rispondere, signor Presidente. Non deve dare un giudizio, sto dicendo, è un fatto oggettivo, rappresenta circostanze diverse da quelle che lei aveva avuto a sua conoscenza per disposizione impartita dal capo della polizia.
Questo è tutto un ragionamento interno all'avvocato Corini.
No. No, è quello che mi ha detto il Presidente, che io condivido pienamente, cioè se rappresenta per sua conoscenza un patrimonio di fatti diverso. Se
no,
mi...
intervengo io, lo facciamo prima. Lei è a conoscenza di quale personale ha operato nella perquisizione alla Polclè?
No.
No.
Oh, allora,
invece, scusi un attimo,
grazie,
faccio finire questa.
Grazie.
Invece l'indicazione che lei ha ricevuto dal capo della polizia era quella di... incaricare il dottor Gratteri, che era
di incaricare Gratteri di organizzare l'intervento alla
CLE, che quindi dirigeva lo SCO,
sì,
di organizzare
l'intervento alla CLE
con personale,
cioè l'intervento alla CLE, di tentare di intercettare il furgone che,
ecco,
distribuiva.
Ma questa operazione con quale personale avrebbe dovuto essere compiuta?
Col personale che il dottor Gratteri e il questore avrebbero messo a disposizione.
Prego, avvocato.
Che poi il dottor Gratteri l'abbia materialmente gestita e seguita è cosa che lei ha accertato nei fatti, che lei sa per certo, ci può riferire se sì, o è cosa che rimane ancorata alla percezione che aveva, che il capo disse fatelo fare a Gratteri?
Rimane ancorata all'indicazione data dal capo della polizia.
Non ha alcun elemento in concreto per dire che il personale dello SCO operò e che Gratteri operò?
No.
Grazie.
Poi. C'era un'altra domanda su questa relazione.
Ma scusate, ma signor Presidente, ma guardi che è veramente comica questo tipo di intervento.
No, sarà comico, però lei fa una domanda sulla presenza di una persona, cioè proprio sulla presenza.
Signor Presidente,
forse non ha più interesse a farlo.
Signor Presidente,
farlo,
mi vuole consentire di fare il mio controesame senza interruzioni che non hanno alcuna ragione giuridica ad esserci?
Possiamo andare avanti.
Grazie. Ancora sulla riunione, e ho quasi terminato, signor Prefetto, ancora sulla riunione della, diciamo, la prima, quella a cui partecipa lei in questura, preparatoria all'operazione, che a questo punto lei ci ha chiarito non essere più una semplice perquisizione, ma diventa una grana un po' più articolata. Oltre al sopralluogo presso la scuola operato dal dirigente della Digos, dottor Mortola, lei ci ha detto che il dottor Mortola accertò anche direttamente presso il Genova Social Forum se la risposta che ne ebbe fu che, forse ho percepito male io prima, che non era più in disponibilità dell'associazione, che era occupata da altri, sapevano chi c'era, sapevano, cioè, le venne detto, signor Prefetto, qual era lo stato della scuola, dell'edificio in quel momento, quanto ad occupanti da parte del Genova Social Forum, per il tramite del dottor Mortola?
Il senso della risposta che Mortola ebbe, o almeno io così lo interpretai, era che se fossimo andati alla Diaz non saremmo andati a perquisire il Genova Social Forum, cioè il Genova Social Forum lì non c'era più.
E questo era ricavato da un contatto che il dottor Mortola ebbe con quel Kovac di cui parlava prima?
Esatto, e questo, quello che dico, io l'ho appreso da Mortola.
Ho capito. E fu quindi a quel punto che, mi pare coralmente, incluso lei, si optò per azionare lo strumento del 41 del testo unico di legge di pubblica sicurezza. Cioè, fu a quel punto, cioè, raggiunti quegli elementi, si decise di
intervenire. Ecco, ripeto, per me il problema del 41 e cioè della perquisizione dell'atto di PG, era un problema secondario rispetto a tutto quanto il resto. Si decise, me compreso, per l'intervento immediato.
Un ultimo, mi perdoni, sforzo di memoria. Il passaggio che vi fosse riferito da lei, una sorta di cambio strategico, ora abbiamo visto la questione della Polcri con Gratteri, ma riferito alla presenza e all'arrivo del dottor La Barbera, anzitutto le volevo chiedere, il dottor La Barbera all'epoca era inferiore di lei come grado? Lei era il vice capo vicario, se non sbaglio.
Sì, io ero il vice capo vicario, lui era direttore centrale della polizia di prevenzione.
Possiamo parlare comunque di una subordinazione o eravate pari grado?
In realtà c'è un rapporto di subordinazione, essendo io vice capo, ma quando si arriva a quel livello il rapporto di subordinazione direi che non è più configurabile, incomincia a sfilacciarsi.
No, questo convengo, perché... quindi era una figura di vertice parallela a lei, oppure rimaneva lei comunque il vice capo e lui era una figura subordinata, al di là poi che i rapporti personali vi portavano magari ad avere una confidenza fuori da... Io sto parlando da un punto di vista istituzionale.
No, io ero il vice capo della polizia e lui era uno dei direttori centrali.
Quindi era un suo subordinato.
Ripeto, è formalmente un mio subordinato, però a quel livello lì il rapporto, ripeto, gerarchico
si sfuma,
si stempera, sfuma.
No, lo dico perché lei stesso poi ha detto che fu lei a fare delle raccomandazioni alla Barbera, fu lei a esternare perplessità alla Barbera, quindi mi sembrava che invece anche se stemperato da una buona amicalità, da un buon affetto personale, da anni di colleganza, istituzionalmente il capo fosse lei, da un punto di vista gerarchico, prima dell'inizio dell'operazione sto parlando.
Sì, io queste raccomandazioni non le feci certamente sulla base del rapporto gerarchico, le feci
no,
da però
in genere,
collega d'amico.
Mi corregga se sbaglio, una raccomandazione tra vertici si può fare e la fa chi è sovraordinato. Non credo che il dottor Morta potesse raccomandare alla Barbera stai attento, voglio dire, o il dottor Caldarozzi.
Non è necessario che ci sia un rapporto di subordinazione dell'uno rispetto all'altro, si può fare anche tra persone che hanno lo stesso grado, lo stesso
ma in particolare poi. Al di là quindi dell'invio di questo subordinato istituzionale, a cui però poi nella prassi corrisponde un rapporto di amicalità, e del generico dictum del capo della polizia viene a darti una mano, se ho ben compreso, mi sono segnato al punto.
Sì.
Ecco, quali furono i fatti concreti che la inducono a dire che questi due episodi rappresentano un po' una sorta di cambio di consegne, di strategia, di finalità, cioè, perché i due singoli episodi, mi perdoni, io non riesco a correlarli, se lei non me li aggancia, so, le disse il capo, allora da adesso in poi non ti occupi più di questa cosa, se ne occupa la Barbera, ipotesi.
No, questo non è il capo.
Le disse il capo, le disse...
come se l'avesse detto.
No, questa è un'affermazione che vorrei che me la spiegasse.
Ha già detto tre volte, credo, questa faccenda, l'ha già spiegata, credo, in tutte le salse.
Sì, no, però allora vorrei che mi spiegasse una cosa, il come se l'avesse detto...
Il fatto stesso che il prefetto La Barbera fosse stato mandato a Genova dimostrava che c'era una diversità di impostazione, questo era quello che ha detto.
Ma questa, vorrei capire questo, Presidente, era connesso alla filosofia professionale del dottor La Barbera? Cioè, perché vorrei capire, perché sennò Presidente si rimangono delle zone d'ombra nelle quali non si riesce a entrare. Oh, è una valutazione, e io vorrei allora capire se deve entrare nel processo una valutazione, se è sorretta da un elemento di fatto o se è un convincimento soggettivo rispettabile.
Non entra la valutazione, entra il fatto che è stato mandato a Genova La Barbera. Ognuno poi da questo potrà trarre tutte le
conclusioni. Presidente, posso fermarmi anche subito, se da questo invece non si pretende di far conseguire che l'arrivo di La Barbera comporta.
Non
si allora vada,
ognuno
ha interesse a esplorare
la sua opinione in proposito.
Okay.
Certo, non è la valutazione del testo quella che.
Allora, guardi, se è così, ho terminato le domande. Grazie.
Prego.
Romanelli Bergantarini and Company. Sindaco, dottor Andreassi, io non starò a ripetere tutte le cose che lei ha, tutte le belle cose che lei ha detto nei riguardi del settimo reparto mobile di Roma. Le chiedo invece, visto che mi pare che lei abbia detto che era stato costituito proprio per il G8 di Genova, è a conoscenza che il settimo reparto mobile era già intervenuto in precedenti operazioni tipo...
La correggo subito perché il testo non ha detto che è stato costituito per il G8 di Genova, ma in occasione del G8 di Genova. Quindi...
Vabbè, io non capisco molto la differenza, ma in occasione del... Allora, se ha detto in occasione, ecco, è conoscenza lei che il settimo reparto mobile era già intervenuto in altre circostanze, ad esempio un treno bloccato dai tifosi laziali abbastanza, direi, esagitati? Con risultati positivi?
Quando questo, avvocato?
Prima di Genova.
Deve essere stato immediatamente prima, perché il reparto viene costruito nei mesi, la squadra speciale del reparto viene costruita in pochi mesi prima di Genova.
Io le chiedo, sono a conoscenza che il reparto era già intervenuto in un'occasione di questo genere, cioè di un treno bloccato dai tifosi, da esagitati tifosi laziali.
Non ricordo, ma può essere.
Non se lo ricordo, non c'è nessun problema. Senti, in relazione, lei è già stata ripetuta la domanda, cioè lei è già stata fatta ripetutamente la domanda, ma io in realtà non ho afferrato bene il senso. Nel corso di queste istruttorie dibattimentali, che io ricordi, tutti hanno detto che il settimo reparto mobile era stato utilizzato per bonificare l'edificio. Cioè era già partita l'operazione con l'intento che l'edificio venisse bonificato, perché si presumeva che fosse che all'interno dell'edificio vi fossero i Black Bloc e altre persone, e quindi il reparto avrebbe dovuto bonificare l'edificio per metterlo a disposizione poi di un altro gruppo che avrebbe poi praticato la perquisizione. Lei invece dice che avrebbe dovuto essere usato non dentro l'edificio, ma solamente in appoggio.
La mia idea era quella che dovesse essere usato di appoggio. Questo fatto della bonifica, o meglio, messa in sicurezza dell'edificio, è più una frase ad effetto che non una realtà, perché come si fa a mettere in sicurezza un edificio se è vero che all'atto dell'irruzione c'è stata una reazione violentissima? Si deve fare l'irruzione, allora la bonifica diventa irruzione. Insomma, non mi sembra che si possa configurare la bonifica in senso tecnico, ecco. Forse sono stato un po' confuso.
No, il problema di capire è che tutti hanno detto che in realtà il reparto mobile non avrebbe dovuto fare nessuna perquisizione perché non era competenza sua, ma che avrebbe dovuto mettere in sicurezza l'edificio. Quindi, in un modo o nell'altro, se non ci fosse stata resistenza, sarebbe entrato bonariamente. C'è stata resistenza e quindi messa in sicurezza, quindi era partito già così, non che non dovesse intervenire nell'edificio.
No, messa in sicurezza.
Chiedo scusa, signor Presidente, volevo chiedere in base quali testimonianze vengono, diciamo, richiamate in questa la premessa di questa domanda.
Presidente, gradirei
che sentite a lungo prima, avvocato, vada avanti.
A tutti.
Ho perso il filo.
Sì, dicevo, io insistevo nel dire che in realtà il reparto mobile partì per mettere in sicurezza l'edificio, mentre mi pare che lei abbia detto una cosa diversa.
Io ho detto che nella mia idea il reparto, la squadra, la mandai come unità di appoggio il cui impiego doveva essere poi rimesso al prudente apprezzamento di chi aveva la responsabilità del servizio, dell'operazione.
Questo è una deduzione che lei fa, quindi non era presente nella seconda riunione, quindi è una deduzione che lei fa.
È la premessa in base alla quale io ritenni opportuno l'impiego del reparto.
Quindi la conclusione, poi fu usato diversamente, ma lei non era al corrente.
Quali furono le modalità di intervento, questo fu discusso nella seconda riunione.
Non ho capito. Quindi lei non era presente alla seconda riunione, non era presente quando il dottore Canterini parlò di usare lacrimogeni. Le faccio questa domanda perché anche la domanda precedente era poi legata a questa, perché è evidente che nel momento in cui Canterini dice potremmo usare lacrimogeni, era già pacifico che gli era stato detto che avrebbe dovuto entrare se avesse trovato resistenza. Quindi lei non era presente, non lo può dire. Senta, è a conoscenza che, dunque, facciamo una premessa, lei ha detto già prima che il reparto mobile ha funzioni serventi, ha funzioni esecutive, le direttive poi di chi gestisce il servizio. Lei è a conoscenza che il reparto del dottor Canterini fu diviso in due squadre che erano comandate da due funzionari della Digos di Genova? Pregherei di rispondere perché il microfono, se no non registra. Quindi lei ha conoscenza che il reparto fu diviso poi e fu portato a fare l'operazione.
Se mi chiedi chi erano i comandanti,
no, però, non glielo chiedo. Erano comunque due funzionari della Digos di Genova. Lei ha conoscenza che, credo proprio di sì perché ha fatto queste dichiarazioni, che il reparto mobile, come arriva in una zona operativa, passa sotto le direttive della questura del luogo.
Dei funzionari preposti al servizio.
Al servizio, ecco.
O all'operazione.
E lei è a conoscenza che il dottor Canterini, lei non è presente, ma se qualcuno mi ha riferito, che non entrò nell'edificio se non successivamente all'operazione di messa in sicurezza?
L'ho letto negli atti, ecco. L'ho saputo ex post.
Lei non era presente. Senta, lei ha detto in occasione dei rapporti con non faccio una premessa. Quest'oggi mi sono state fatte una serie di domande sulle linee di comando, nelle quali lei, mi rendo conto, anche con un certo imbarazzo ha risposto cercando di non essere particolarmente, puntato su determinati personaggi. Io sarò un po' più brutale. Detta in soldoni, questa operazione l'ha diretta il prefetto La Barbera?
Ma io dato...
Senza le linee interne e le linee esterne.
No, ho detto che il prefetto La Barbera era una figura carismatica, che il capo della polizia volle che lui si recasse sul posto. Non credo che la presenza di La Barbera lì sia stata di semplice osservatore percepita come tale.
Quindi, per tutti quelli che erano lì, il punto di riferimento era il prefetto La Barbera. Sì?
Sì.
A proposito del prefetto della Verdena, lei ha detto anche una cosa a suo tempo ai pubblici ministeri, che il prefetto della Verdena ne avrebbe confidato che una volta trovatisi nella situazione, mi avrebbe consigliato al dottor Canterini di non intervenire. È una versione alla quale lei ha creduto, no? Se vuole della forma in un altro modo, sarebbe stato possibile per il dottor Canterini prendere un'iniziativa non condivisa dal prefetto La Barbera?
Devo rispondere, Presidente.
Certo.
Se lo sa, sì, se no,
in linea,
lo sa.
In linea teorica questo non è possibile. Ora, se sia avvenuto in concreto, questo non lo so dire.
Allora, in via teorica non è possibile. Adesso andiamo avanti. Visto che in via teorica non è possibile, allora, è credibile che il dottor Canterini ad un certo punto...
In opposizione viene richiesta una valutazione.
Sì, ha ragione la posizione. Non si può continuare a chiedere opinioni al teste, ma semplicemente...
No, no, quello non è un problema di opinioni. Qui c'è una gerarchia, no, e allora è una cosa che può succedere che il dottor Canterini, che è lontano mille miglia come gerarchia...
Questo dirà nelle sue conclusioni. Però io al teste semplicemente se in base ai regolamenti, eccetera, il dottor Canterini poteva o non poteva fare. Non quello che è credibile o non è credibile.
Allora, rispetto alla domanda iniziale... Allora, lei ha creduto a questa versione del prefetto La Barbera?
Ma io non ricordo se La Barbera mi fece questa confidenza. Credo di non aver...
Allora, guardi, il giorno 3 settembre 2001 lei è stato sentito dai signori pubblici ministeri qui presenti e... lo dice lei spontaneamente, non le viene neanche richiesto. Lei dice: della vicenda del consiglio di La Barbera a Canterini a non intervenire mi ha riferito lo stesso La Barbera alcuni giorni prima dell'audizione in una commissione parlamentare.
Sì.
A questo punto io le chiedo: lei ha creduto a questa versione?
È difficile rispondere
a questa. Sì, mi rendo conto. Mi è sufficiente, grazie. Senta, signor prefetto, mi risulta che nel corpo della polizia ci sia una regola non scritta che quando succedono disordini, violenze, questi disordini e queste violenze debbano essere compensate da un maggior numero di arresti?
Sì, e cioè questa è, non si può parlare di regola, si può parlare di un mezzo per riparare i danni o per alleggerire le responsabilità da parte di chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico. Per cui, di fronte alla contestazione, ma che cosa hai fatto? Hai fatto devastare la città? Sì, però ho fatto anche 200 arresti.
Cioè sarebbe una forma di compensazione, visto che succede. E lei ritiene che in questa vicenda sia stata praticata questa forma di compensazione?
Che la linea scelta fosse quella appunto di mostrare una maggiore incisività da parte delle forze di polizia reagendo alle scorribande su Genova con un numero adeguato di arresti che dimostrassero che la polizia non era restata inerte.
Lei ne ricorda altri episodi di questo genere?
A Genova?
No, a altri che si disse. Tantissimo.
La preoccupazione del questore è sempre stata quella di fronte a un ordine pubblico che aveva delle carenze, che aveva consentito appunto delle scorribande che avevano messo a soqquadro la città, avevano comportato l'aggressione alle sedi di partiti politici, eccetera, è quella di salvarsi facendo degli arresti.
Si rende conto, signor prefetto, che lei sta dicendo che è una forma di legalizzazione di un abuso d'ufficio?
No, cioè, gli arresti vanno fatti se ne ricorrono i presupposti, significa non restare più inerti ma andare invece a individuare i responsabili ed arrestarli. Questo non significa prendere il primo che passa per la strada e metterlo in galera, perché sennò allora sì, ha ragione lei.
Ah, ecco, no, perché lei prima ha dato una risposta che non era di questo genere, ha detto ne prendiamo un po' di più così almeno compensiamo quello che è successo.
Allora mi sono spiegato male.
Scusa, è un'implicazione maliziosa dell'avvocato, che era una delle tante, ma ha scelto di...
Ma sembra che avesse risposto in un certo modo preoccupante, se non altro anche per chi è già in strada. Un'ultima domanda, senta. Lei ha detto all'inizio di questa sua deposizione che per la formazione dei pattuglioni misti lei trasferì pari pari il diciamo l'ordine, la direttiva del capo della polizia al questore, pur non condividendo questa decisione. Lei disse, seppur nella sua diversa posizione, al capo della polizia che non condivideva questa scelta?
No, non lo dissi perché lo ritenni inutile. Lo ritengo inutile perché comunque quella linea si stava autonomamente affermando dalla mia posizione o meno. Significava che da quel momento io dovevo passare la mano.
Al di là che lei dovesse passare la mano per un dovere di lealtà e a prescindere dalla catena di comando, esprimere un'opinione che potrebbe essere utile non è ritenuta doverosa?
Quello era un treno in corsa, tenuto conto delle direttive che dava il capo della polizia, non c'era tempo di stare a fare dei distinguo, altrimenti si rischiava di inceppare tutto. Allora io ho ritenuto di farmi da parte, perché questo non avrebbe nuociuto assolutamente all'andamento che si voleva l'ordine pubblico assumesse da quel momento in poi, e quindi ho ritenuto di essere anche consapevole delle responsabilità che mi assumevo di fronte all'amministrazione.
Cioè, lei si assumeva la responsabilità di non dire quello che pensava?
Non esattamente questo, e cioè io le responsabilità me le ero assunte fino a quel momento, cioè fino a quando non mi era stato detto di dare disposizioni per conto del capo della polizia. E ripeto, la sequenza delle disposizioni è una mia opinione, ma per la mia opinione parla di per sé. Parte dall'affidamento a Gratteri dell'intervento alla CLE, passa per l'invio di La Barbera a Genova, passa per la organizzazione di pattuglioni affidandoli a responsabili.
Sì, io l'ho solo chiesto se lei ha espresso la sua...
Questi sono dati, sì. Sono dati che...
Scusa, Presidente, di conseguenza nel Presidente domanda scusa, c'è opposizione a questo modo di procedere? Perché il dato che io non voglio ovviamente insegnare all'avvocato Romanelli, Dio mi liberi, detto questo, il dato che rileva ai fini della... materiale processuale, se Dio deve fare risposta o no.
Quello che vorrei è che si chiedessero dei fatti al test e non delle opinioni. Qui continuiamo a chiedere.
No, qui non sono opinioni. Io ho chiesto se lui ha espresso il suo dissenso. No, non è mica un'opinione, è un dato di fatto.
No. Questa è stata la prima domanda. Il test gli ha risposto che non l'ha espressa e basta. E lei ha continuato e ha chiesto. Non ha ritenuto che. E questo non...